Exactly. An example, you know, Papa Rima Mac has been buried because a memorial channel for.
Carlo Ronzi diceva nel manifesto di rivolta, sinteticamente diceva il primo che una donna è il primo, la prima proprietà, no? La prima forma di possesso, cominciamo a sradicare quello, forse cade tutta l'infarcatura, no? È stato nel centrale dell'intuizione del femminismo, solo il partire proprio dalle forme originarie del dominio del potere.
E scusa, ed è importante capire che dietro questa potenza smisurata del denaro, no? Che sembra inarrestabile, c'è questo, come cuore, no? come nodo di desideri, di passioni, di emozioni, che sta dietro, come dire, questa fame, no? questa brama inarrestabile di denaro.
Per dire che il corpo femminile è inafferrabile, no? Questo tentativo
che
si è impostato dall'origine e l'altro.
Ecco, la vita la si può distruggere,
vita,
no?
Ma non anche l'altro da sé, sì. Non è riducibile a una proprietà propria. Cioè, l'inafferrabilità riguarda, certo, la vita, il corpo femminile, ma riguarda in generale l'alterità, l'altro. No? L'altro, una persona, non è mai riducibile a cosa e non è mai. Non lo si può mai inglobare, rendere proprio, non ce se ne può appropriare. Comunque io sposto allora un po' il, ecco, dicevo, le mie sono delle note a margine, perché intanto perché non ho una conoscenza, non ho approfondito, non ho una conoscenza e neanche ho mai fatto una ricerca approfondita sulla questione del denaro. E sulla questione dell'amore, sì, però è anche vero che pensiamo al percorso del femminismo, effettivamente sia il denaro sia l'amore sono due temi che tantomeno la loro relazione è stata poco approfondita, no? Viene ripreso questo legame tra amore e denaro nella forma, diciamo, l'accostamento più immediato è la prostituzione, no? Ma l'amore non è riducibile a sessualità, non è riducibile alla prostituzione, neanche il legame tra amore e denaro. Allora io ho cercato, proprio partendo dall'analisi che ha fatto Gian Andrea in particolare questa forte sottolineatura che ha fatto del processo di astrazione che produce il denaro, l'astrazione dai corpi e l'astrazione dalla singolarità, no? Quindi dall'individuo nella sua interezza, dalle relazioni, quindi anche, no? Dalle relazioni nella loro concretezza, che sono sempre relazioni tra singoli. Quindi questo processo astrattivo che oggi dirà la sua forma più evidente nella finanziarizzazione, no? del denaro, ecco, e mi sono chiesta se accanto a questo processo, che va sicuramente sottolineato con forza perché è quello, diciamo, anche più che balza agli occhi con più evidenza, se invece non hanno sempre continuato a convivere, no? Con questo processo del denaro e del capitale, insomma, che oggi è la forma storica, invece dei legami, dei nessi evidenti tra appunto corpo e tra il corpo e il denaro. Il corpo e tutte, quando dico corpo intendo tutte le vicende, le esperienze che hanno il corpo come parte in causa, no? Quindi la sessualità, la maternità, l'amore, le relazioni più intime e così via. Partendo anche qui dall'idea che quando parliamo di dominio, di potere collegato con l'unico e col soggetto, diciamo, la comunità storica degli uomini, cioè il soggetto che ha esercitato questo potere nel corso di millenni, parliamo, non mi stancherò mai di dirlo, di un dominio, di un potere particolarissimo, perché è un potere che passa attraverso la vita intima. Tutti gli uomini sono figli delle donne, quindi quel corpo femminile lo conoscono nella fase iniziale della vita. Non c'è bisogno forse della psicanalisi per sapere che sono quelle vicende, le prime relazioni che hai col corpo che ti ha messo al mondo, che ti dà le prime cure, eccetera, pongono poi le basi di quello che sarà la dinamica tra l'amore e la morte, tra il desiderio e la morte. E quindi ho cercato di vedere dov'è che si potevano rintracciare dei nessi, dei legami che sono, che ci sono, insomma, ma che convivono accanto a questo processo di forte polarizzazione invece tra corpo e denaro, corpo e potere. E allora sono andata, anzi io penso che questi nessi non solo ci sono sempre stati e che hanno a che fare con l'esperienza originaria del rapporto appunto col corpo che ti ha generato, col corpo della madre, col corpo femminile, ma penso anche che oggi, nel momento in cui si sono modificati profondamente i rapporti tra privato e pubblico, no? Oggi questi nessi sono più evidenti, no? Oggi i corpi non sono più solo il rimosso della storia, oggi i corpi sono in scena nella vita pubblica, anzi hanno un protagonismo che non hanno mai avuto finora, anche da parte per quanto riguarda le donne. E quindi dicevo, in questo venir meno dei confini, no? Questo osmosi che si crea tra privato e pubblico, dicevo, questi nessi appaiono, e dirò perché, con più evidenza. Allora, ho cercato di rintracciare a partire da uno scritto che mi era sempre interessato molto, anche se lo trovavo abbastanza difficile, per me lo trovo ancora di difficile comprensione per certi passaggi, di Elio Facchinelli, che si chiama Sul tempo denaro anale. Ecco, che è stato pubblicato nella rivista Il Corpo prima, e poi Elio lo ha ripreso e pubblicato nel Bambino dalle uova d'oro, no? Nel 74 con Feltrinelli. Elio Facchinelli cerca di ritracciare una serie di anelli, diciamo, che riguardano appunto il rapporto tra le feci, il denaro, tra le feci, il dono, il denaro e il tempo, no? Cioè individua una serie di elementi che dice non derivano l'uno dall'altro, ma hanno una comune tensione. E la comune tensione Facchinelli la va a rintracciare proprio in questa relazione originaria del bambino con la madre, in quello che sono, puoi dire, il modo con cui il bambino a poco entra in un rapporto con la madre, che è quello che riguarda l'espulsione, la ritenzione e l'espulsione delle feci. E questo collegamento, tra l'altro, tra feci e denaro nell'inconscio, come dire, c'è, no, anche banalmente, no? Io ricordo sempre questa, mi è rimasta impressa dall'infanzia, se pesti una canna, una merda, porta denaro. Insomma, un collegamento antico, quindi il denaro è lo sterco del diavolo, quindi fa parte, come dire, dell'immaginario. A livello inconscio questo collegamento c'era già. Ma quello che è interessante, il collegamento che fa Facchinelli, tra l'altro il titolo del libro, il bambino da questa immagine, il bambino dalle uova d'oro, le uova d'oro sono appunto le feci che il bambino, come dire, elargisce con una trattativa e una lotta con la madre, no? che madre sa, conosce. No, ecco. Allora, il Facchinelli che collega le feci e questo processo di espulsione e ritenzione delle feci con il dono che, il dono però che qui entra già in una logica di scambio, in una lotta, entra già in una relazione di lotta, non è il regalo, no, l'omaggio che fa, no, qui c'è una lotta. Infatti, uso le sue parole perché le spiego molto meglio, e dice, a poco si svela una proposizione articolata di pensieri e desideri fra il bambino e sua madre. Per amore di lei, per paura di perderla, per il piacere di appagare il suo desiderio di esserne ricompensato, il bambino rinuncia alla illimitata padronanza della sua nuova capacità e produce le sue uova d'oro, soltanto quando e dove piace a lei, ma anche per esercitare il suo dominio su di lei, per piegarla, riconoscerla, per vendicarsi di tutti i torti che è costretto a subire, rimanda, delude, fa aspettare. Quindi quella che ha miserabile contesa, oscura, ridicola lotta, ma per qualcosa che è il nostro proprio corpo, il quale si trasforma in un oggetto esterno, il modello di qualsiasi cosa che è andata perduta, creato da noi, creatore di sensazioni, plasmabile, fantasticabile, il primo oggetto in cui si coagula il rapporto con l'altro. Ecco, allora, quindi dice una, la definisce una embrionale struttura di lotta-scambio con l'altro. Allora, in questa forma, dice, questa appunto miserabile contesi, questo scambio originario, già si vedono i nessi, i legami tra appunto il, tra quello che è l'amore, il legame d'amore del figlio con la madre, il desiderio della madre, ma anche è già, c'è già un elemento, come dire, di lotta, di trattativa, di scambio e anche di esercizio di un potere, cioè io ho il potere di farti aspettare. Ecco, e poi il collegamento che Elvio fa quindi il dono, che però è già, come dire, entra già in una dimensione di lotta con l'altro, e quindi che riguarda quindi il potere, il reciproco potere. Ora dobbiamo sempre, ecco, io non, anche questo non viene sottolineato mai abbastanza, quando parliamo di potere, noi certo conosciamo il potere che si è affermato storicamente, ma quello che è rimasto fuori dalla storia, no? E che viene, passa come amore materno, istinto materno, lì c'è un dominio, c'è un potere. No, la madre ha forse il potere in assoluto, il maggior potere in assoluto, perché non ha, è fuori da qualsiasi trattativa di rivendicazione, è quello che ha, come dire, un adulto, no, in questo caso la madre, nei confronti di chi dipende in toto da lei. No? Il figlio dipende per la vita e per la morte, quindi è il corpo che ti può dare cure o può non dartene. No? Può accoglierti o può abbandonarti, quindi il potere nella sua forma massima, no? È proprio quello di chi ti dà le cure, e sappiamo bene quanto le donne siano legate a questo potere sostitutivo di altri che non hanno avuto, no? Quanto questo potere si trasferisca dalla madre alla figura della moglie, della compagna, dell'amante, cioè quanto la vita amorosa adulta tenga dentro questo esercizio, no, di potere femminile, anche immaginario ovviamente, perché ha tanti elementi immaginari, intanto perché è un potere che non dà possibilità di sviluppo, no, di sviluppo di sé alla donna, ma di crescita di sé nella sua singolarità, di sé come persona, la confina dentro un ruolo, che però ha questi elementi di potere. Quindi dicevo, in questa relazione, poi Facchinelli collega appunto feci dono al denaro, no? Sempre nell'idea, collegando con l'idea del denaro come cumulazione, no? Come numerazione. Cioè dice, leggo ancora la frase, si sarebbe, dice, il denaro sembra quasi il contrario dello scorrevole e visibile Dio da noi conosciuto. Ne risulta accentuato quasi unicamente l'aspetto di cumulazione, numerazione, segreta a scopi di sicurezza. Si sarebbe tentati di chiamarla fecaloro, per assonanza e affinità col fecaloma, no, di cui parlano i medici, che è la massa fecale, no, quando ritenuta, indurita, sino alla consistenza della pietra. Ecco, e poi il discorso sul tempo, ma ripeto, non è tanto quello che interessava, senza entrare nella complessa analisi di Facchinelli, di che cosa tiene insieme, no, questi elementi, mi interessava solo sottolineare che il nesso, c'è un nesso, cioè si è conservato, sia pure nella memoria profonda del corpo, con rimozione di questa fase iniziale che sono appunto in rapporto con le feci, no? Se invece dono, denaro e tempo, queste, come dire, sono alla coscienza. Però dicevo, questo nesso, questo legame c'è all'origine e non scompare nel corso della civiltà, a mio avviso, no? Resta nella memoria del corpo, cioè la civiltà se lo porta dietro in sostanza, e tanto che, come dire, metterlo a tema vuol dire semplicemente riscoprirlo, cioè scoprire qualcosa che c'è già, dei nessi, dei legami che ci sono già. E vengo invece al nesso, al legame, come dire, più evidente, no? Quello a cui pensiamo immediatamente quando parliamo di amore denaro, cioè la prostituzione. Allora, lì, anche la prostituzione, a mio avviso, è come dire, una semplificazione, leggerla solo in chiave di riduzione a merce, riduzione a corpo oggetto, e anche è riduttivo anche separare così nettamente la vittima, cioè chi, no, chi esercita questo potere proprietario, eccetera, e la donna vittima. Anche lì, come dico, è una situazione molto complessa, oggi possiamo leggerla in questa complessità, no? E quindi uscire, insomma, anche dagli schemi, per cui se parliamo di prostituzione o parliamo del sex work, no? del lavoro del sesso, la riduzione della prostituzione appunto al lavoro remunerato con diritti, eccetera, eccetera, anche sindacali, oppure parliamo della tratta, no? E quindi, come dire, in tutti e due i casi restiamo dentro un ordine che è quello del mercato, del denaro, della produttività, e non vediamo invece, dimentichiamo invece i rapporti profondi che sono dentro alla prostituzione, tanto più che io in questo sono molto d'accordo con l'analisi che hanno fatto alcune giovani precarie in un numero interessantissimo della rivista Posse, anni fa, mi pare di 3-4 anni fa, che era si chiamava Il diventare donna della politica. No? E alcune di queste testimonianze si dice appunto, ragionando su quello che oggi che sono oggi problemi occupazionali, il modo con cui si avvia, il modo con cui le ragazze si trovano poi a dover, le relazioni che si trovano dentro quando vanno a cercare lavoro, parlano di un contesto prostituzionale allargato. Ecco, io credo che oggi, appunto, se si parla di prostituzione, dobbiamo tener conto di grandi cambiamenti che sono avvenuti. Il cambiamento, per esempio, sta nel fatto che oggi sulla scena pubblica ci sono delle figure ambigue, figure difficili da collocare. No? L'escort, le accompagnatrici, le donne, no? Nel periodo berlusconiano ce ne ha messe in scena parecchie, ma non è solo Berlusconi, come dire, è un fatto generalizzato che oggi sono in scena delle figure femminili che è difficile immediatamente associarle alla prostituzione, come abbiamo sempre inteso. E lo stesso tanto meno quando, come dire, sì, quando c'è nei rapporti di lavoro, quando entrano nei rapporti di lavoro l'elemento della seduzione. Le ragazze dicono oggi per trovare lavoro bisogna sapersi vendere bene, no? Quindi l'aspetto del corpo, non solo sapersi vendere bene, ma anche essere disposti a vendere la vita nella sua interezza. Vendi il tuo tempo, no? Vendi le tue emozioni, vendi le famose doti femminili. I talenti femminili che vengono richiesti sono le doti del femminile tradizionale di sempre. Cioè ti chiedono di portare nel tuo lavoro, che tu sia manager o che tu sia l'ultima delle precarie, ti si chiede di portare lì quelle che sono appunto delle esperienze, che sono state sempre esperienze delle relazioni nel suo aspetto più intimo, cioè capacità di ascolto, certo, capita agli uomini, perché oggi è questo che l'economia oggi ha bisogno, no? Ha bisogno di queste doti, di questi elementi che riguardano più la vita, le relazioni, emozioni, sentimenti, eccetera. Un investimento totale della vita, e questo, vabbè, la rimando anche alle analisi di donne che hanno studiato a fondo questo, come Cristina Morini e altri, insomma, no? Su che cos'è questa voracità, no? di un'economia che oggi, come dire, ingloba la vita nella sua interezza. Ma veniamo all'articolo sulla prostituzione. Allora, in questo non ho degli studi miei particolari, ma mi sono basata molto, perché li trovo interessantissimi, sugli studi di Paola Tabet. Paola Tabet è un'antropologa che ha scritto due bellissimi libri, uno si chiama La grande beffa e Lo scambio sesso-economico, e l'altro si chiama Le dita tagliate, ed è uscito da poco dalle edizioni EDS. Allora, Paola Tabet fa un'analisi attraverso le sue ricerche che sono avvenute in luoghi diversi e che riguardano molto le società tradizionali, le civiltà tradizionali in Africa, in Medio Oriente, eccetera, e anche confrontate però sempre con la situazione della nostra civiltà. E Paola Tabet fa nelle sue analisi traccia, come dire, una linea di continuità che tra l'altro anche il femminismo era stata anche nelle intuizioni del femminismo, tra la figura della moglie e la prostituta, tra quello che avviene nella relazione del coniugale, del matrimonio, e quello è la prostituzione. Lei dice c'è in realtà lo scambio, sessualità e denaro, è il continuum, è il ponte, l'arco, no? Che è un arco che va dalla vita coniugale matrimoniale alla vita pubblica. E dice anche, questo mi sembra l'aspetto più interessante, non ha senso contrapporre così nettamente, no? Dove qui c'è l'amore, la festività, là c'è solo, no? il possesso, il dominio, eccetera, eccetera, no? Il denaro, la merce. Lei dice in tutte e due queste realtà ci sono dei nessi, dei legami, tra denaro, potere, tra amore e denaro. Per dire, nella vita coniugale, le donne spesso hanno, come dire, intanto la sessualità femminile, in quanto è stata una sessualità cancellata nella sua specificità, diventata servizio, per, no? Diventato obbligo procreativo. Però dice, le donne, appunto, nei matrimoni, questo posso dire che nell'esperienza che ho visto nelle mie famiglie, le donne spesso usano, cioè di dire, offrono, come dire, la loro sessualità all'altro, al desiderio dell'altro, in cambio di qualcosa, in cambio di una maggiore armonia nel migliore dei casi domestici, in cambio anche di vantaggi, favori per sé, per i figli.
No, cioè coniugale.
Una trattativa, cioè il dovere coniugale, però è questo, sì. No, questo per dire che sono le donne stesse, no? Fanno uso, cioè le donne stesse entrano in questo, anche se non sono obbligate, ecco, diciamo il dovere coniugale, se lo prendono ma e basta. Qui invece sono le donne che offrono, no? Che offrono anche per restituire un'idea di soggettività, che non è mai, come dire, non è mancata in assoluto, non si può pensare che le donne siano state solo l'oggetto, no? O solo il possesso dell'altro. Sono state anche, non avevano soggettività, no, non erano riconosciute come soggetto, ma, come dire, sempre comunque all'interno di questa loro riduzione a corpo, eccetera, eccetera, dentro questi obblighi hanno cercato di strappare qualcosa per sé, no? O anche solo mettere in atto delle resistenze. E quindi nella vita coniugale, dice, il rapporto col dono, poi, no? Il dono è entrato sempre come garanzia, entrava, come dire, entrava nelle relazioni e nello scambio come un elemento di garanzia dell'altro, non era il regalo, no? L'omaggio, era però una specie di nuovo, come il denaro, aveva un peso quasi come il denaro. E nello stesso modo, dice, nei rapporti nella Costituzione, anche lì fa l'esempio del femme libre di alcune donne libere in alcune civiltà tradizionali dell'Africa, e dice anche lì entravano invece dei tratti di relazione che di solito che collochiamo nella vita familiare, nel senso che queste prostitute poi reagivano anche cure. No? E reagivano quindi anche via affettività, ascolto, quindi c'è sempre stata, lei dice in sostanza, non solo un continuum della relazione sessualità-denaro, sessualità-dono, sessualità-denaro, ma c'è stato anche, come dire, questi nessi c'erano, no? In entrambe le cose. Allora, questo dà ragione dei cambiamenti che stanno avvenendo oggi nella prostituzione, che ha analizzato molto bene Giorgia Serughetti nel suo libro Uomini che pagano le donne, un libro bellissimo secondo me, perché fa un'analisi proprio dei cambiamenti, non è solo spostare l'attenzione sul cliente, eccetera, che è stato importante, ma analizza quello che è oggi il panorama di questo contesto prostituzionale allargato, e non solo, lei dice, e io lo associo proprio al venir meno dei confini tra privato e pubblico, questa specie di amalgama, no? Dove in essi anche quelli più antichi, originari, riemergono, no? E dice, per esempio, oggi ci sono, come dire, la prostituzione non è solo quella di strada, no? Non è solo, quello è l'aspetto, se vogliamo, di classe, anche di quello più, si richiama anche condizioni sociali di povertà. Oggi ci sono hotel, ci sono night, ci sono luoghi, camere, sì, camere private, ci sono una quantità, no? Ci sono poi tutte su internet, i siti, eccetera. C'è una quantità di luoghi su cui si distribuisce la prostituzione, ma una prostituzione particolare che integra, no? Tiene dentro anche aspetti di vita intima. No? E allora vi leggo, perché anche in questo le parole dirette sono più interessanti, sempre che lo sono preso. Dice, tra intimità e attività economiche esiste un continuum oggi, anziché una dicotomia. Il riferimento è alle molte figure che offrono servizi di cura retribuiti, corpo, babysitter, ma anche surrogati a pagamento dell'intimità sessuale e delle relazioni romantiche. Sono l'esperienza di fidanzate a noleggio, sotto la dicitura di accompagnatrici, sono escort e top escort. Si tratta di servizi che non si limitano al soddisfacimento di impulsi o fantasie sessuali, ma offrono parvenza di un corteggiamento, di un rapporto di cura affettivo e sentimentale. possiamo parlare di interni post-domestici, ridisegnati dal mercato, in modo tale che la domesticità coniugale vi si rifletta, depurandosi però al tempo stesso da ogni vincolo o onere relazionale. Le trasformazioni in corso sul mercato del sesso paiono dunque funzionali alla conservazione e all'esercizio di un potere maschile imperniato sull'accesso ai corpi delle donne o più propriamente alla loro disponibilità, complicità e cura affettiva. Poi un altro riferimento: sulle pareti urbane troneggiano corpi femminili rappresentati con gli stilemi di un linguaggio che richiama l'esplicita offerta di servizi sessuali, cioè la pubblicità, lo sappiamo. Il piacere maschile resta quindi un principio organizzatore degli spazi del consumo. Allora, questi cambiamenti però ci dicono anche, allora, i cambiamenti vanno direi in due direzioni, una che io chiamo quella che è rappresentata più dalla campagna, dalle battaglie delle sex workers, del lavoro del sesso e delle loro richieste, no? Che venga regolamentato, diritti, eccetera, eccetera. Penso a Pia Cobre e a Carla Corso. E quello è un aspetto, no? Un aspetto che va nella direzione di dire la prostituzione è un lavoro come un altro che va regolamentato, vuol dire intanto togliere lo stigma morale, no? La prima cosa è quella, ma vuol dire anche portarlo dentro ai rapporti di produzione, dentro alle logiche, come dire, di mercato.
Sindacalismo, insomma.
Sì. E le logiche di mercato. E quindi questo è un processo che rientra, che rientra nella logica dell'emancipazione, no? Così come è stata l'emancipazione della donna, che voleva dire poi entrare dentro a un modello, a delle logiche che sono quelle maschili. Maschile è la divisione tra la sessualità e il coinvolgimento emotivo, per esempio. Allora, infatti, Pia Cobre e Carla Corso, e anche insieme con Paola Tarve, sono state insieme in Africa in tante ricerche di Paola Tarve, allora dicono una cosa interessante e che chiarisce quello che dicevo adesso sull'emancipazione. Definire più chiaramente la prostituzione come lavoro e come mettere una barriera rispetto al coinvolgimento personale e all'emotività, no? Ecco, anzi, poi specifica addirittura Paola Tarve, dice: nel momento in cui le prostitute sono libere di scegliere il cliente, il tipo di prestazione, il tempo del rapporto, dice Paola Tarve, si va verso una, potrebbe essere visto come una riappropriazione di se stessa, no? Che è una forma di emancipazione, nel senso che, come dire, rompe che cosa? Rompe quello che è stata la relazione invece storica dell'uomo col corpo della donna, considerato un corpo a disposizione. No? Cioè, dice in sostanza, cioè si entra in una forma contrattuale, no? Mentre il corpo, l'uso del sessuale della donna è stato ritenuto dalla cultura maschile come qualcosa di dovuto, no? Viene invece qui, in questa relazione dove c'entra non solo il denaro ma anche questa parcellizzazione, specificazione della prestazione, entra in una forma contrattuale, cioè un pagamento. Quindi dice, insomma, prima la sessualità è stata obbligata, no? L'uomo aveva a disposizione non solo la sessualità della donna, ma tutte le sue energie. La donna era quella che, cioè, col matrimonio l'uomo si assicurava non solo la sessualità, ma anche la maternità, la continuazione della specie e il lavoro domestico, il lavoro, la cura della casa. Quindi dice, nel momento in cui le donne invece, no? Pongono la disponibilità del loro corpo sulla base di un contratto del denaro, mettono in qualche modo un argine, no? A questo potere assoluto. Allora, questo io lo leggo in chiave di emancipazione, nel senso non di liberazione, di emancipazione, come è stato, come adeguamento a un modello maschile. E leggo solo un frammento, dice: nel momento in cui l'atto sessuale si scompone, si spezza in prestazioni specifiche, verrebbe intaccato l'uso globale del territorio corporeo femminile, a cui dà diritto il matrimonio, no? Uso sessuale e riproduttivo, uso della forza lavoro della moglie, chiarissimo. No, queste sono le tesi di Carla Corso, eccetera, e di si trovano in questo libro, dicevo, La Grande Beffa, e di Paola Tappet. Allora io questo lo intendo, ripeto, in senso di emancipazione. Qui è chiaro, come dire, che il denaro ha questa funzione di fare da argine, e in qualche modo noi dobbiamo riconoscere che qui la donna non è solo oggetto, no? La donna è un soggetto, è lei che sceglie, decide, eccetera, ma un soggetto che sceglie e decide di oggettivarsi. Non è certo il processo di liberazione, no? A cui pensava il femminismo, e avevamo, come dire, che era stato nelle pratiche, nelle intuizioni del femminismo degli anni 70. Però dobbiamo tenerne conto, perché altrimenti anche qui si va, no, sempre con l'idea che la donna è solo vittima, è solo l'oggetto del dominio del potere dell'altro, mentre ci sono questi cambiamenti di cui bisogna tener conto. Oggi siamo di fronte a un'emancipazione particolare, che va o nella direzione di assimilarsi di nuovo ancora al modello maschile, ma anche in un'altra direzione, che è quello di assumere il femminile, quello che è stato tradizionalmente, no, come è considerato naturale del femminile, la seduzione e la maternità, considerarle come un capitale. Dice Paola Tappet, le donne forse non hanno avuto altro capitale che questo loro corpo, e oggi che sono più mediamente più, come diranno, più possibilità di scelta, alcune scelgono di usarlo questo capitale, ma di spenderlo come una moneta dentro le logiche di mercato. Ed è vero che il denaro, in questo caso, pecunio non olet, il denaro è vero che toglie lo stigma in parte, no? Toglie lo stigma della prostituzione. Però questo fa anche pensare a un ribaltamento di parti, no? Stefano Ciccone si chiede a questo punto, per quanto riguarda i rapporti di potere tra prostituta e cliente, si chiede, è dalla parte, il potere dove sta? Dalla parte di chi paga o di chi ha qualcosa da vendere? Il denaro e il potere nella mediazione con le donne possono apparire un limite, sicuramente anche per l'uomo, dover pagarsi una donna e non averla a disposizione gratis. Però nel medesimo tempo è anche, sappiamo bene che il denaro è anche la misura della propria identità, perché denaro e potere sono costitutivamente attributi della propria virilità. Ora, io in questa idea del ribaltamento, io non la vedo tanto, appunto, non la leggo solo in chiave di chi ha più potere, chi ha qualcosa da vendere, qualcosa da comprare, ma vedo anche degli altri aspetti nel ribaltamento che riguardano sempre il rapporto tra denaro e amore, denaro e vita intima. Cioè un'ipotesi un po' che azzardo, però ne sono abbastanza convinta. Cioè io penso che il denaro, perché insomma chiedersi oggi come mai, no, tanti, c'è più libertà, cioè mediamente le donne sono più disponibili alla relazione sessuale, c'è più libertà di 30-40 anni fa. No? Anche, sicuramente sono caduti molti tabù anche nelle relazioni coniugali. Come mai tanti uomini, però ancora, anche giovani, ricorrono alla prostituzione? Dobbiamo chiedercelo questo. Cosa vanno a cercare? È solo esercizio, perché lì si afferma di nuovo il loro potere, la loro virilità, eccetera, perché lì hanno una donna a disposizione che non è quel, come diceva Gian Andrea, quel singolare, particolare donna, ma è la donna, il corpo della donna, è solo questo? Io credo di no. Ecco, io credo che se il denaro è un elemento di mediazione col potere, lo è anche per altre cose, per altri aspetti che riguardano la vita intima. Cioè io credo che pagare il denaro, cioè pagare una donna in una relazione sessuale, vuol dire anche per l'uomo potersi abbandonare, no? Abbandonare una relazione con l'altra, in cui è l'altra che ti manipola, cioè rivivere in sostanza qualcosa di originario che tu ti metti in mano, ti dai in mano all'altro. Il denaro ti protegge, no? Il denaro ti permette di riattraversare, no? di rivivere in qualche modo la relazione con una figura di madre iniziatrice sessuale, perché le donne danno cure, ma danno anche sollecitazioni sessuali ai bambini. Le prime sollecitazioni sessuali, noi abbiamo tanta paura della pedofilia, che giustamente, ma riguarda uomini e donne, di quella femminile non si parla, perché è delicato, no? Vedere dov'è che manipolare nella cura un bambino, e anche, no? Dov'è il limite, dove è difficile ritracciare dei limiti. Per l'uomo è più facile, no? La pedofilia, come dire, del maschile è più facile da individuare, infatti si individua solo quella. Ma diciamo, quanto pesa invece la relazione dal punto di vista della sessualità che passa attraverso il rapporto madre-figlio? Solo Manuela Freire l'ha nominata qualche volta, una psicanalista femminista in alcuni saggi, però è un tabù anche quello, non si nomina mai. In Freud c'è, nella rilettura che Facchinelli ha fatto delle lettere a Fries di Freud, eccetera, viene fuori invece che dietro la figura della madre c'era una nutrice, no? una nutrice che era stata anche un'iniziatrice sessuale per Freud. Quindi c'è una figura di madre iniziatrice sessuale. Ma venendo appunto alla prostituzione, io credo che questo, come dire, il denaro fa da mediazione perché sia possibile, perché rende possibile questo abbandono nelle mani dell'altro. Lasciarsi manipolare dall'altro, quindi con qualcosa di un richiamo a qualcosa di originario del vissuto. Ecco, ma io poi mi fermo qui perché appunto quello che volevo solo sottolineare è questo, che io penso che quando parliamo della relazione uomo-donna sotto tutti gli aspetti, quindi potere, denaro, violenza, poi ecco, oggi non è un caso che la violenza domestica viene scoperta così tardi. No? Chiediamoci perché i maltrattamenti e omicidi in ambito domestico, cioè la violenza nelle sue forme manifeste più selvagge, viene all'attenzione anche del femminismo così tardi. Abbiamo una cosa è lo stupro, la violenza sessuale, quella ne abbiamo parlato dalla fine degli anni 70 fino a quando fu approvata la legge nel 95. Ma la violenza in ambito domestico, che vuol dire all'interno di relazioni che sono anche d'amore, no? Sono anche di sessualità, d'amore, di affetto, di cura, viene molto tardi. È evidente che l'amore ha fatto da velo, è un potente velo rispetto a tutte le forme di potere e di violenza che le donne subiscono. No? Ha fatto davvero anche al lavoro domestico, che sia lavoro, la cura, lo si è scoperto quando si sono cominciato a pagare le badanti, no? Quando si è cominciato a monetizzarlo, ma a lungo è stato considerato dovere, amore, eccetera, eccetera. Quindi tenere presente, ecco, io dico quando analizziamo quando facciamo il discorso sul potere, il dominio dell'uomo sulla donna, la complessità va riportata in campo. No, altrimenti non capiremo mai perché le donne denunciano e poi riportano in casa l'uomo che le ha tentato di ucciderle. No, non capiremo mai perché un dominio così dura così a lungo, un dominio che ha anche queste forme violente, no? Perché dura così a lungo. E quindi ritornare appunto ai nessi, ritrovare i nessi, no? Tra amore e violenza, ma anche tra appunto amore, denaro, potere, eccetera.
Posso?
Allora, se vogliamo fermarci a respirare un attimo?
Respiriamo.
Direi un attimo, sì, per proprio 2 minuti. Possiamo chiudere un momento?
Solo un momento,
perché altrimenti si va a fare.
Diciamo che è stato molto denso.
Quindi prendiamoci un po'. Un momento di respiro.
Comunque poi ricordiamo che
siamo come sempre, raccogliamo.
Sì. Aveva già chiesto la parola da Rilescire,
ma non so se rientra in questo filone. Su internet mi è arrivata una notizia che è attendibile, che in Toscana stanno studiando un operatore, non so se operatrice, ma forse sì, per la necessità di sesso degli handicappati. E qui c'è il denaro che è lo stipendio di queste persone che lo fanno. Come lo vedi?
Non ho domanda così, no, facciamo osservazioni, poi dopo riprendiamo. Sì,
poniamo lì degli stimoli.
Parliamo solo noi di nuovo.
Ecco, sì, sì. Io volevo aggiungere un'osservazione, anch'io, dal discorso che facevi, ma in realtà è un insieme dei due discorsi che avete fatto voi, a proposito dei cambiamenti e a proposito del discorso di emancipazione e liberazione, le differenze, e aggiungendo il tema della complicità femminile. L'ho letto rileggendo la Lonzi come ho fatto in questo periodo, ma è qualcosa che appartiene anche alla riflessione sulla mia vita. In sintesi ve lo dico, tu facevi il discorso del contesto istituzionale anche all'interno del matrimonio, no? Allora, una donna che vuole considerarsi una donna libera all'interno del matrimonio tende a costruire una sua situazione economica, quindi una indipendenza di denaro che la renda libera rispetto al marito. Questa cosa significa una serie di sacrifici anche rispetto alla, alle proprie scelte, ai propri studi, perché poi si mantiene la contraddittorietà o il paradosso del fatto che comunque le donne continuano a occuparsi di più della casa, dei figli e tutto il resto, quindi una serie di sacrifici del proprio tempo. Allora Carla Lonzi, che poi lo fece come scelta, dice una cosa che io ho ritrovato dopo che io stessa avevo fatto questa scelta. Diceva: questo è un percorso emancipatorio. La donna che vuol fare un percorso di liberazione, guardate che è paradossale, però crea riflessione, una donna che vuol fare un percorso di liberazione si libera a sua volta di questo vincolo, si disinteressa del fatto di essere mantenuta dall'uomo, lei smise di lavorare e si pose nella situazione di donna che veniva mantenuta da Consagra, che era il suo compagno, perché voleva dedicarsi al lavoro con le donne, alla lettura e alla scrittura, quindi al percorso di liberazione innanzitutto suo e poi come contributo collettivo a quello delle altre donne. Allora ecco, lei ha descritto come emancipatoria la prima soluzione, che comunque avrebbe richiesto a lei, e devo dire che io ho fatto più o meno la stessa scelta, molto più nel piccolo anche a me ovviamente, di essere più libera dal punto di vista economico, ma sacrificando tutto il tempo che avrebbe potuto dedicare allo studio e al lavoro con le donne, in nome di una scelta liberatoria invece di dire: non ha importanza per me, non sono complice. Ecco, lei non l'ha detto così, lo dico io, non sono complice di questo legame col, tra denaro, amore, donna e uomo. Non mi importa, io mi faccio, non sono autonoma economicamente, mi faccio mantenere da Consagra, però dedico tutto il mio tempo allo studio e al lavoro con le donne. Si tratta forse di una proposizione paradossale, che però
no,
credo di
aver anche paradossale.
Come?
Di privilegio di avere un Consagra ricco che poi riesce a mantenerti a certi livelli. Non
d'accordo.
Lo so, c'è una situazione.
No, ma d'accordo.
Parlare.
È chiaro che ci sono
due situazioni comuni, molto comuni.
Ma
questo
no,
si sposa un uomo benestante. Non è proprio raro.
No, d'accordo, però giustamente lei dice ci sono. Sì, però
no, ma,
al di là della riflessione,
dato i dati, no,
però volevo soltanto sottolineare la complessità, come diceva Lea, di questi percorsi. Nel momento in cui il denaro, l'economia entra nella relazione, nel momento in cui c'è sempre il denaro e l'economia all'interno di una relazione, donne e uomini nello specifico, adesso stiamo analizzando. Ovviamente le soluzioni individuali, le riflessioni individuali che ciascuno fa rispetto alla propria esistenza sono di una complessità che non è semplificabile, no? Ecco, per cui noi tenderemo a considerare la donna autonoma economicamente, la donna libera e l'altra, ecco, e Lonzi improvvisamente ci ha girato completamente al contrario la questione, no? Ecco. Semplicemente questo. Vabbè, poi c'era, Maria l'ha già accennato, la moltiplicazione dei contesti prostituzionali e la specificità sul lavoro, ma questo è già stato scritto, quindi è inutile che lo stia a ripetere, la specificità nella contemporaneità dei contesti prostituzionali, professionali e lavorativi. Giustamente Gian Andrea sottolineava come questa complessità ormai non riguardi più solo le donne, ma anche il corpo degli uomini. No, se pensate agli usi che anche nei contesti professionali e lavorativi si parla del corpo degli uomini, pensate a quei bellissimi uomini neri che ci sono ormai come simbolo di guardia del corpo in tutti i negozi, no? Nel centro.
Che sono belli di per sé,
eh?
Non credo che li sono belli di
sono
per
belli,
sé.
Sono belli, sono bellissimi.
Sì, ma non credo che li scegliano, sono una razza molto bella.
Beh, ma non a caso vengono scelti, loro
ci saranno anche i brutti.
No, insomma.
Beh, li pagheranno meno, ci saranno tanti brutti.
Da quanta casa sono tutti molto belli, non viene scelto un piccolo rumeno piuttosto che un albanese stortigliato.
Il resto della moda, gli indossatori, da sempre.
No? Certo. Vabbè, comunque insomma era tanto per rendere ancora più complesso il quadro.